Ciao a tutti amici, bentornati a una nuova puntata della Stangata del Volley, il podcast dei pronostici della pallavolo, del mondo del volley femminile, la pallavolo Serie A, che è arrivata anche lei al suo clou, come il clou delle NCAA di cui abbiamo raccontato nella puntata di Jump and Spike di uscita ieri, se ci state ascoltando al momento dell'uscita. Come sempre ringraziamo The Cutting Edge Radio che ci ospita insieme a tantissimi altri podcast sullo sport americano. Vi ricordiamo che potete ascoltarci su thecuttingedge.it, Spreaker, Apple, Google e insomma Spotify, dove più vi aggrada. Siamo arrivati alla fine di questa stagione, praticamente se non manca le ultime battute, ma le cose si fanno molto interessanti e qui con me a farmi compagnia c'è come sempre Rodolfo Palermo. Ciao Rudy.
Ciao a tutti, ben ritrovati.
Angelo Goma, anche lui presente.
Ciao, sono tornato dopo una settimana di castigo.
Scusate. E Lorenzo Vailati. Ciao Lorenzo.
Eccoci qua. Ciao a tutti.
Va bene, va bene.
Sono tornato per il posto del bello Giacomo Magnani.
Sì, salutiamo a Jack che per impegni lavorativi non è potuto essere qui con noi, però insomma dai, confidiamo che si farà presente la prossima volta. Questa volta abbiamo mandato in castigo lui, diciamo. Ragazzi, cerchiamo di fare una puntata un po' più leggera, un po' più veloce rispetto alle altre, perché insomma siamo un po' confrontati, cerchiamo di dare un altro tipo di taglio a questa trasmissione, anche perché siamo stati presenti praticamente quasi ogni settimana e in questo momento sembra giusto coprire quella che è la fase più interessante della finale tra Conegliano e Novara. Però prima ragazzi volevo parlare di attualità, perché sono successe due cose in questi giorni. Una è successa proprio, penso siano accadute tutte e due oggi, perché leggevo proprio oggi le notizie, e la prima cosa di cui parliamo è del ritiro di Francesca Piccinini. E passo subito la parola ad Angelo, perché nella nostra chat di redazione si è prodigato in più e più parole, quindi do subito la parola a lui. Angelo, vai.
Io davvero trovo stupido quelli che l'hanno criticata e che la criticano dicendo che a 42 anni non doveva fare. Bisognerebbe portare rispetto, perché anche se fosse una sessantenne che va in campo con le stampelle, è una che ha fatto talmente tanto grande il volley che può fare quello che vuole, io lo dico chiaramente. Quindi rispetto immenso per la Picci, che è stata incredibile, e davvero il volley da domani non sarà più come prima, assolutamente, grandissima Picci.
Rodolfo?
Sua maestà appende le ginocchiere al chiodo, come si dice in questi casi. Sono d'accordo con Gomma, ma lo estremizzo. Anche se non hai fatto quello che ha fatto la Picci, naturalmente la Picci ha fatto tanto per la pallavolo italiana, hai tutto il diritto, se te la senti, se hai voglia, se ti piace, di misurarti anche col tuo passato più glorioso, ed non è una cosa che cancella quello di buono che ha fatto. Piccinini invece ha fatto tanto, record di Coppa dei Campioni vinte, se non sbaglio, ma ha fatto una cosa dal punto di vista del movimento da pallavolo molto più importante. Lei ha messo la pallavolo femminile diciamo al centro dell'attenzione mediatica, cioè con lei la pallavolo è diventata uno sport, la pallavolo femminile è uno sport più importante, più seguito.
Ha fatto anche un'altra cosa che è molto importante, un calendario per
questo. Ok, va bene. È stato il primo personaggio campione, però, perché lei è stata una campionessa totale, diciamo. E la pallavolo femminile e la pallavolo in generale deve molto a Francesca Piccinini, secondo me.
Lorenzo?
Ma io do solo un dato, perché ogni discorso è quasi superfluo, un dato che fa quasi venire i brividi in senso positivo. Lei esordiva in Serie A nel novembre del 93. Io nel novembre del 93 non ero neanche nella testa dei miei genitori, perché sono nato nell'agosto del 95. Quindi io sono da sempre appassionato di volley, e lei era già la Piccini quando io muovevo i primi passi, praticamente, quindi questo già dice tutto.
Non perde mai occasione di farci notare quanto siamo vecchi, ragazzi. Io non so se la prossima stagione lo confermiamo.
Che l'aspettiamo.
Non lo so. Ma Lorenzo, dai, per la
Lorenzo, Piccini... Quindi quando ti ritiri, voglio dire...
Ma io a pallavolo non ho mai cominciato, però...
No, io anch'io... diciamo che la mia sono un po' più vecchio di Lorenzo, un bel po', però anch'io, se posso ricordarmi gli anni delle gli anni di Bergamo, gli anni così, lei era un idolo, era un simbolo della pallavolo. Diciamo che sì, ci sono tantissime altre giocatrici che hanno fatto la storia di questo sport, però se devo identificarne una, almeno per quanto riguarda la mia generazione, la prima persona che penso è Francesca Piccinini. E quindi chapeau, oggi comincia una nuova vita, in bocca al lupo per tutto, e chissà che magari non voglia venire a trovarci e fare un'ospitata qui da noi, non ne saremo solo che super contenti. E che dire, in bocca al lupo Francesco. La seconda cosa è fresca di penso poche ore fa, mentre registriamo questo giovedì sera, e
Breaking news,
esatto, dalla postazione Twitter mi annunciano che c'è stato per casa Perugia maschile l'esodero del coach Einen. Anche qui, insomma, c'è chi scrive: ah, era nell'aria, ma sì, poteva succedere. Dai, facciamo il giro contrario, partiamo da Lorenzo, che non so se era ancora nato quando Einen cominciava ad allenare.
Ma probabilmente ha cominciato prima, non lo so. Che dire, boh, non si capisce ancora bene questa cosa. Sicuramente era inaspettato, nel senso che i rapporti fossero ormai un po' alla fine era evidente, ma che addirittura arrivasse un esonero nel pieno della finale playoff non so se si era mai visto prima.
Rodolfo?
Guarda, no, io non saprei come commentare questa cosa. La finale scudetto si sta giocando tra due squadre che erano allenate da altre persone un mese fa, sostanzialmente. E questa cosa già di per sé la dice lunga. Che dire, la Perugia ha perso male gara 1 in casa. Non lo so se, magari quando si dice che si esonera qualcuno per dare la scossa e provare a risvegliare l'ambiente per portarsi a casa questo scudetto. Era da mesi che era sulla graticola, si sapeva che non era andato, come si dice, che non era andato, cioè che sarebbe andato via a fine anno. Non è ben chiaro la questione Atanasievic, sostanzialmente panchinato a vita, quanto ci sia di suo, secondo me non solo di suo, perché sennò si sarebbe risolta in altra maniera prima, però va bene. Certo fa molto effetto durante una finale scudetto, cioè io mi chiedo, ok, l'assistente, l'allenatore è stato tale per tutto l'anno, cosa potrà rivoluzionare? Non lo so, una mossa mediatica per cercare di dare una scossa all'ambiente, secondo me, non me la spiego in altra maniera, ma forse non ha neanche senso starsela a spiegare.
Angelo?
Ma è una stronzata, ma voglio dire, ci sta nell'ottica del personaggio Sirci, che insomma è a me simpaticissimo, e secondo me è in gamba, però ha queste sparate d'uscite e questa qua veramente se la poteva risparmiare. Non cambierà nulla perché penso che Perugia perderà, però cavoli suoi, sinceramente non doveva farlo per me.
Allora, io faccio un'analisi, scusate, da giocatore, e dico che se mi dovesse succedere una cosa del genere, ovviamente non ho mai giocato una finale scudetto, però se alla vigilia, durante un momento così delicato della stagione, dovesse succedere una cosa del genere, non so quanto mi troverei spaesato e quanto invece avrei la carica di dire adesso faccio vedere io che perdevamo perché c'era quell'allenatore lì, perché alla fine di quello che si parla dalla scossa all'ambiente vuol dire mettere i giocatori con le spalle al muro e dire ok, adesso se non vincete la colpa non era lui, ma eravate voi, e quindi la prossimo giro saltano le teste. Non so quanto mi sentirei motivato, quanto mi sentirei invece attaccato da questa cosa qua. Se poi invece la scelta è stata fatta perché comunque si sapeva anche le cose non dovevano andare, probabilmente si è già annusato il fatto che questa Lube è molto più forte e quindi molto probabilmente c'è poco da fare, e quindi tanto vale fare il ribaltone e magari anche attirare un po' di attenzioni su di sé e staccarle dai giocatori. Ma non lo so, la mossa sinceramente non la capisco, però anch'io la trovo assolutamente fuori controllo e fuori ogni grazia, però ripeto, non sono allenatore, non sono giocatore, non sono tantomeno un proprietario di una squadra di Serie A. Bene, abbiamo concluso i momenti di attualità e passiamo adesso invece al motivo per cui ci troviamo tutti i giovedì, che è i pronostici della pallavolo femminile Serie A. Siamo arrivati alla fine, come abbiamo detto, stagione travagliata, lunga, difficile, sembra che sia durata 2 anni invece che uno, ma finalmente abbiamo il nome delle due pretendenti al titolo. Una ce lo potevamo facilmente aspettare già da settembre, che è Conegliano, e l'altra invece è Novara. Serie al meglio delle tre partite. La prima andrà in scena sabato 17 aprile alle 20:30 in casa di Conegliano. E cominciamo con i pronostici. Ovviamente, essendo solo una gara, se volete aggiungere qualche considerazione, andate pure. Scusate, sulla partita. Partiamo da Rodolfo.
Mi chiedi di aggiungere considerazione su una Sì, no, è chiaro. Sono partita un pronostico su cui siamo andati sempre facili, perché credo che i pronostici che meno hanno tolto il sonno in questa stagione sono stati quelli di Conegliano. Proviamo a fare un ragionamento un po' più profondo. L'ultimo punto di riferimento che abbiamo è la Coppa Italia. In Coppa Italia Conegliano ha perso nei quarti, in semifinale e in finale, in quarti, semifinale e finale ha perso un set in tutte le partite, lottando per un altro set. Di solito invece due set se li è portati a casa tranquillamente. Cosa può succedere di diverso con Novara? Novara ha trovato una squadra molto diversa, soprattutto per gli attacchi in palla alta, con Dalderop al posto di Herbots. Ha alzato il livello del gioco e ci si attende da una squadra come Novara nei playoff. Io sono convinto che il fattore che è stato decisivo nella serie con Monza è stata la capacità di giocare d'esperienza e far valere la maggiore esperienza in partite di questo livello. E questo è quello che può mettere in più Novara. Quello che può mettere in più Conegliano, paradossalmente, non lo sappiamo, perché se Novara riesce a mettere in campo qualcosa in più di quello che mette Conegliano, allora sapremo come saprà reagire Conegliano, che però ha tutte le armi per chiudere la partita e la serie esattamente come le precedenti. Io dico che finisce 3-1 per Conegliano.
E gara 2?
Faccio subito gara 2?
Sì, dai, fai subito.
Allora, io non ci vedo partendo da gara 1, non ci vedo una partita molto differente da quelle di Coppa Italia, quindi un po' di combattimento, però due set facili per Conegliano. Secondo me questa cosa finirà più con l'indebolire mentalmente Novara che con rafforzarla e dare magari qualche speranza in più, quindi secondo me al ritorno Conegliano campione vincendo 3-0. In gara 2.
Lorenzo?
Ma detto sinceramente, questo scudetto può solo perderlo Conegliano. Con tutto il rispetto per Novara, ottima squadra, seconda forza del campionato, meritatamente, bel gioco, belle giocatrici, bravo Lavarini, ma la superiorità di Conegliano è veramente netta. Non credo si sia vista in precedenza una superiorità così netta, si era vista un po' l'anno scorso, poi chiaramente il campionato non è mai stato terminato, questa volta, quest'anno si è riproposto la stessa cosa, e quindi io non vedo Novara quasi neanche forse capace di vincere un set, perlomeno in gara 1 secondo me finirà con un 3-0 netto. Novara ha delle ottime giocatrici, Bosetti su tutte, Washington secondo me che è fortissima, Dalderop si è ritrovata, peccato per Herbots che è una giocatrice che a me piace molto, e manca totalmente in posto 2 perché Smartsec, mi spiace dirlo, però non è mai stato un opposto degno della squadra, purtroppo non ha confermato le attese, quindi secondo me, ripeto, finirà 3-0 gara 1 per Conegliano, ma anche gara 2 secondo me finirà 3-0 per Conegliano.
Angelo?
Sì, un doppio 3-0 senza storia assolutamente, anche perché Novara soffre psicologicamente con Conegliano e essendo uno sport di testa è difficile che tu riesca a far svoltare, quindi davvero c'è ben poco da dire. Sono curioso di vedere cosa combinerà il Gonu, nel senso quanti punti farà, quanti, che percentuale terrà, però davvero saranno scontatissime e saranno anche partite noiose, non tanto dal punto di vista tecnico, perché figurati, vedere Conegliano giocare è splendido, però con un pathos prossimo allo zero, e quindi davvero 2-3-0 senza storia, e non ci voglio spendere più di tanto.
Sembra che stiamo pronosticando praticamente il patibolo per Novara. lo dico ridendo, però si fa fatica a immaginarsi una serie diversa, visto tutto quello che è stato messo in campo fino adesso da Conegliano.
E da Novara,
sì, dall'altra parte, sì. Certo è che insomma stiamo parlando comunque di una bella squadra, tutti quanti l'abbiamo detto, si fa fatica, forse è anche un po' un dispiacere avere una squadra così forte in questo momento rispetto alle altre, perché non c'è nemmeno il gusto anche in questa stagione, che comunque è stata difficile, di pronosticare magari una bella partita, di dire poteva essere magari un 3-2, anche due partite al 3-2, che ne so, un bel tie break, chiudere tutto quanto. Ma adesso l'unica cosa da capire è se Conegliano riuscirà a non perdere nemmeno una partita per chiudere almeno questa stagione, questa stagione di quello scudetto, senza mai perdere. Il mio pronostico è un 3-1 all'andata e mi auguro un bel 3-2 al ritorno, così almeno vedremo anche un tie break dove magari i polsi un po' tremeranno e chissà che Conegliano non riesca a far tesoro di questa spauracchio per poi la finale del 1° maggio.
Scusami, comunque, posso chiedere di ripetere i tuoi pronostici?
Allora, 3-1 all'andata, 3-2 al ritorno per Conegliano.
Comunque non pensare, cioè in Turchia le cose sono esattamente identiche, nel senso che le partite di finale, a parte che ne hanno giocate solo due, la terza il Fenerbahce si è ritirato per troppi atleti positivi, però due partite noiosissime e scontatissime, per cui
lo so, però il prodotto che si cerca di vendere è un prodotto che dovrebbe avere in questo momento il suo culmine, cioè tu prova a pensare di partecipare a un Super Bowl dove tu dici vabbè dai, non me la guardo neanche, tanto so che vinceranno 38-0, cioè
no, ma infatti è così, cioè il campionato italiano e il campionato turco, due cose noiosissime da questo punto di vista, due finali che saranno noiosissime. Poi io le guardo perché c'è da una parte.
Si guardano perché c'è la passione dello sport e si faranno guardare, però magari non passeranno la storia come quelle che ci ricorderemo per la finale. Va bene, dai, andiamo avanti, che stiamo andando molto bene con i tempi. Passiamo al tie break, che potrebbe essere un po' più divertente rispetto a. Allora vi chiedo il punteggio del primo set di gara 1 con il Novara, perciò a Treviso, e lo comincio da Angelo.
25-18, ma se vuoi ti dico anche che arrivano 15-14, dopodiché come al solito Conegliano mette la marcia e fa il finale monstra, e quindi 25-18.
Lorenzo?
Ma io invece prevedo e spero che almeno un set sarà combattuto, quindi dico 26-24 per Conegliano.
Rodolfo?
Io dico che lo vince Conegliano 25-20, sempre in pieno controllo, un po' di tira e molla, ma sostanzialmente senza rischiare mai troppo.
Secondo me invece questo è il set che vincerà Novara in gara 1, e quindi io dico 25-23 per Novara al Cardiopalma finale. Secondo tiebreak di questa puntata, i muri più gli ace che verranno fatti da Egonu in... cosa facciamo, in tutta la serie? Sì, dai, proviamo in tutta e due. O volete fare in gara 1? Gara 1 basta.
Abbiamo pronosticato tutta una serie di due partite uguale, dai.
Dai, allora facciamo in gara 1. Cominciamo da Rodolfo.
Io dico, mi sparo un 6, 3 muri, 3 ace, vedo questa cosa qua.
Angelo?
2 muri e 5 ace, quindi 7.
Lorenzo?
Ma io direi 2 muri e 3 ace, 5.
Secondo me fa 4 ace e 5 muri, 9. E adesso è il momento che tutti aspettiamo, perché è il momento più divertente di questa puntata. Siamo arrivati alle Bold Prediction.
Al mio segnale, scatenate l'inferno.
Chi vuole cominciare? Qualcuno ha già idea di quello che vuole, di quello che vuole provare a pronosticare?
Io ce l'ho, allora sono pronto. Sono pronto. Se tutto va come tutto abbiamo pronosticato, questo è l'ultimo pronostico stagionale per il campionato italiano, no? E in cui Conegliano fa davvero ha fatto davvero l'assopiglia a tutto, diciamo, e rischierà di fare quello anche secondo i nostri pronostici. Perciò nell'ultima bold voglio dare un elemento di speranza a Novara, perché secondo me la grande sorpresa di questo finale di stagione della Igor Gorgonzola, cioè Nika Dalderop, che sta giocando davvero bene. La sorpresa è che sia arrivata forse solo un po' tardi nella stagione, magari poteva fare andare un po' meglio prima, almeno io me lo sarei aspettato, però credo che Lavarini pensi meglio tardi che mai. Comunque Dalderop segnerà nelle due partite di finale 50 punti.
Lorenzo?
Ma allora io metto un po' il dito nella piaga, nel senso che si è parlato tanto, troppo, della dipendenza dai Gonu. Quindi io dico che in gara 1 Egonu farà in attacco 8 punti, ma non perché gioca male, ma perché riceve pochi palloni, perché non servirà a chiamare in causa Egonu.
Angelo?
Io do una bold che non c'entra niente con Egonu e Novara, e dico
Piccinini torna a volley, no.
No.
Piccinini allena Perugia.
Piccinini allena Perugia. No, dico che siccome all'interno di un gruppo di amici, di 10 amici, abbiamo un campionato di Fanta Volley, o meglio di Toto Volley, dico che questo campionato lo vincerà Giacomo Magnani.
Attenzione,
Però sei cattivo con me.
Lo so, appunto, sono provocatore, perché in questo momento a due gare dalla fine c'è in testa Lorenzo, io sono stato in testa per un po', poi sono crollato nel finale, ma dico che Giacomo Magnani, che ha fatto una rimonta mostruosa, era in zona retrocessione più a poco tempo fa, vincerà il campionato di Toto Volley del gruppo.
Tra l'altro io ho buttato via 13 punti di vantaggio, forse,
sì,
qualcosa del
infatti,
genere.
Infatti.
E tra l'altro Giacomo si è mangiato le mani, perché in questo gruppo per Monza Novara gara 2 ha pronosticato un punteggio diverso da quello che aveva pronosticato due giorni prima nel podcast.
Infatti.
E ci ha indovinato, tra l'altro ha indovinato entrambi i risultati come Alex.
Vai. Tocca a me, allora hai detto che non si potevano fare all'inizio di questa trasmissione le bold su Egonu, ma la mia bold sarà anche...
non l'ho sentito, perdonami.
No, ma tranquillo, no, ma nel senso che
sì,
no, sì, si possono fare tutto quello che si vuole. Ma di fatto le fate negativo, perciò è buono, perché non si può
fare
in positivo, bisogna fare in negativo. Io però la faccio in positivo per Egonu, però faccio la bold un po' particolare e vediamo se ci azzecco. Secondo me, nelle due gare che abbiamo pronosticato che faranno, per tre volte... al palazzetto di Novara, al palazzetto di Conegliano, farà soffitto. Soffitti, sì, diretto, soffitto.
È molto alto il palazzetto, no? Cioè non è tipo il Palabaita dove giocava al Villa.
Io così parlo Zarathustra.
E ti dimostri il campione delle bold.
Non potevo lasciarvi a bocca asciutta sull'ultima, non potevo trovare qualcosa.
No, infatti fenomeno Alex. Anche se Alex, ti devo chiedere una cosa, tu hai iniziato la puntata dicendo dobbiamo parlare un po' di due notizie importanti di attualità, ma mi sembra che la notizia più importante di attualità l'hai tralasciata.
Oddio, adesso...
Cioè io me ne aspettavo un'altra.
No, guarda che il mio compleanno è domani, non è oggi.
ho capito.
No, perché secondo me stamattina Gomma ha stappato lo champagne quando ha letto la notizia di un rinnovo in casa Uiba.
Ah, il mitico rinnovo. Difatti la bold pensavo fosse quella la sua bold prediction un po' particolare.
Eh no, ho chiesto espressamente che non venisse appunto fatto domani, perché sennò mi andava di traverso la torta, però sì,
il rinnovo di Alexa Gray, diciamolo,
esatto, il rinnovo di Alexa Gray, però va bene, dai, addolcito dalle firme di Bosetti e Ungureanu, che sono molto contento.
Vabbè, ma no, ok, e adesso abbiamo detto che parleremo la prossima, prossimamente faremo una puntata dove siamo un po' di ripilogo e anche un po' di chiacchiere, giusto prima di salutarci, anche perché insomma tra Jump and Spike e la stangata direi che quest'anno ci abbiamo dato dentro la grande, quindi appena le acque si calmano vorrei prendermi un po' di meritato riposo, e anche se comunque se qualcuno ha piacere possiamo metterci d'accordo e continuare ad ascoltarci, quindi sicuramente dopo di questa faremo un'altra puntata, non so se la faremo già la settimana prossima oppure se la faremo tra un paio di settimane, giusto per riassimulare un po' le idee e riassimulare anche un po' i punteggi che sono stati fatti e leggere il campione dei campioni che sarà Gomma, e delle nostre previsioni, delle bowl, dei tie break, e vabbè, che dire ragazzi, io volevo fare decimo metro? Nessuno parla.
Dai, andiamo metro, con questo dai. Decimo.
Sì, mancano 5 minuti. Dai, facciamo presentare a Rudy decimo metro. Dai, Rudy, 5 minuti.
No, ero andato in diffida sull'argomento. Vabbè, allora,
però vogliamo che tu sia conciso.
Va bene.
Decimo metro
che abbiamo scelto in redazione per restare al basket. Partono i playoff. Sì, si gioca al quarto di finale in tre gare tra Geas e Virtus Bologna, Geas Sesto San Giovanni. Parliamo di basket femminile, a uno femminile, gara due squadre storiche. Il Geas è stato nel 1978 la prima squadra femminile italiana a vincere una Coppa dei Campioni, quindi la progenitrice di tutte le altre. La Virtus Bologna è chiaramente una squadra storica, società storica da pallacanestro. Sono arrivate quarta e quinta, quarta la Virtus Bologna con una vittoria in più, perché il Geas durante la stagione all'andata ha perso una partita iniziandola in 5 finendola in 4 causa Covid contro Sassari, che in tutta la stagione ha vinto solo 4 partite, probabilmente non avrebbe vinto con il Geas completo. Negli scontri diretti in stagione sono 1-1, una vittoria per parte, ma 3 giornate alla fine il Geas ha ribaltato la sconfitta interna subita all'andata vincendo di 16 al ritorno a Bologna.
Quindi allora dai, pronostici, partiamo da Lorenzo. Lorenzo, chi vince?
No, lasciatemi per ultimo, per dai, ultimo, vi prego.
Va bene, allora dai, per ultimo. Parla, tu che sei il nostro basket.
Allora, parliamo di gara 1, si gioca stranamente, formula strana, si gioca gara 1 in casa del Geas e poi gara 2 e gara 3 a Bologna. Vince il Geas di 10, secondo me.
Oh, Angelo?
Io il Geas me lo ricordo soprattutto perché mi ricordo Mabel Bocchi, che è stata la massima interprete del basket femminile di un tempo, perché poi in realtà la massima interprete del basket femminile italiano è stata la zarina Catarina Pollini.
Ha fatto un calendario anche lei?
No, esattamente.
Forse una cosa.
Però la Pollini sta alla PC, la Pollini sta al basket come la PC sta al volley femminile, eh? Incredibile Catarina Pollini. Comunque il Geas era Mabel Bocchi una volta, adesso potrei anche citarti il quintetto della prima Coppa Campioni, ma non lo faccio, però tipo Geas assolutamente, quindi dico che vince il Geas di 14.
Allora faccio anche la mia previsione, dico che seguo tantissimo il basket femminile e no, vabbè, così
scusa, è basket femminile, però ricordiamo che ha vinto le serie il basket femminile, Alex
ha vinto Stanford,
infatti, per cui Stanford qualcosa lo porta,
si porta sempre a casa ogni anno, e Baylor ha vinto il basket maschile a sorpresa. Dai, Virtus Bologna Geas, io dico, visto che insomma tutti e due, dico Bologna vince di 8. Lorenzo?
Per par condicio dico che vince Bologna di 3.
Molto bene, siamo stati bravissimi e vi faccio i complimenti ragazzi. E comincio a salutare Lorenzo Bailatti, ciao Lorenzo, grazie.
Ciao a tutti, un piacere come sempre.
Angelo Gomma, grazie come sempre della tua partecipazione.
Grazie, ciao a tutti, ciao.
Rodolfo, anche a te un grandissimo grazie e un grandissimo saluto.
Ciao, grazie a tutti voi.
Vi saluto prossima. Anch'io e ci sentiamo alla prossima puntata. Come detto, restate sempre in contatto con noi, seguiteci su sul blog del 15 al 25, sui social network e anche su, se volete, insomma, potete mettere mi piace alla puntata che avete appena ascoltato. Ciao a tutti, buon
proseguimento.
Ciao. Ciao.